società complesse quale quella nostra sono intimamente legate alla politica. Viviamo in un momento in cui la parola politica è molto screditata, in cui, come si dice da molte parti, trionfa più l'antipolitica che la politica, ma in realtà, intesa come credo vada intesa, la politica è un elemento non solo ineliminabile di tutte le società umane, anche di quelle meno complesse, ma è un elemento molto positivo, è un elemento che appunto è indispensabile per perseguire il bene comune. Quando dico politica voglio dire naturalmente la capacità appunto di mettere a fuoco dei valori collettivi, personali e collettivi, diffondere la consapevolezza dell'importanza di questi valori e di tutto, diciamo, ciò che a questi valori si ricollega, progettare un futuro per una società sulla base di queste cose. Tutto ciò oggi è quello di cui noi sentiamo fortemente la mancanza e forse sente più la mancanza quella parte cattolica del paese che ha avuto un ruolo così importante nel definire il bene comune della collettività italiana per molti decenni e che in maniera più forte è stata, come dire, privata, diciamo, della dimensione della politica dagli eventi che tutti noi conosciamo. E naturalmente in una società democratica dire bene comune vuol dire affrontare lo spinoso e imbarazzante problema del fatto che ci sono molte idee di beni comuni, non ce n'è soltanto una. Il bene comune per gli uni può essere il dirigismo, per riferirmi a quello che diceva il professor Quadriocurzio, per altri invece il liberismo e così via, insomma moltiplicato per 100. E credo che la moltiplicità appunto delle idee del bene comune è ineliminabile. E allora, se si vuole uscire dall'impasse, forse bisognerebbe cercare di concentrarsi non sui contenuti, ma in un certo senso sul metodo, su ciò che metodologicamente ci avvicina a definire il bene comune, su cui contenuti poi possono esserci anche delle divergenze. Io credo che, per esempio, bisognerebbe convenire, che provo a dare alcune indicazioni, con tutta naturalmente la provvisorietà e anche l'audacia che c'è in un tentativo del genere, bisognerebbe convenire, per esempio, che in un paese democratico il merito, la categoria del merito, cioè l'accertamento del merito che quasi sempre poi un accertamento individuale del merito, rientra a pieno titolo, anzi è, diciamo così, una pietra basilare del bene comune. Il caso appunto dell'infermiere che faceva prima Vittadini all'inizio, il caso dell'università, di un usciere, di un bidello che non ho capito bene se poi te l'ha trovato o no, te l'ha aperto o no, insomma. Ecco, tutti questi esempi evocano che cosa? Evocano il problema appunto della responsabilità individuale e della capacità, della buona volontà, della buona disposizione, della capacità di intendere il proprio ruolo sociale, che è appunto ciò che significa appunto il merito, il fare appunto e accertare il merito, le capacità di una persona, che poi su base individuale quello che potremmo chiamare un altro punto decisivo del bene comune, se interpreto bene quello che diceva il nostro Salvatore della fiera di Milano, è la corretta allocazione delle risorse. La corretta allocazione delle risorse deve far parte, deve entrare in qualche modo nel bene comune. Poi si può naturalmente discutere e immagino che si discute molto tra gli economisti anche su quali sono le risorse da considerare. È evidente che le risorse non sono soltanto delle quantità economiche, le risorse possono essere anche altre, entrare nella valutazione delle risorse altre categorie che non sono propriamente categorie economiche. Però insomma l'uso di risorse scarse per fini alternativi e il vantaggio che può dare l'uso di risorse in un modo o in un altro, questo deve essere sempre una guida, credo, del modo in cui una società impegna proprio se stessa su dei progetti. Tutte queste cose, appunto, deve fare la politica. In Italia, sì, io penso che noi stiamo attraversando una specie di tunnel di cui non so se si vede la fine, in fondo, la luce, non direi di no, insomma, però può darsi che sia particolarmente pessimista. Un tunnel in cui il paese sta sempre più, noi stiamo sempre più come società nel suo complesso, perdendo l'idea del bene comune, ma perdendo anche l'idea, che va poi di pari passo con quello del bene comune, di un collante, di qualche cosa che tiene insieme le varie parti di questo paese. E penso che forse si è creata la situazione in cui ci sarebbe bisogno di una cosa che mi viene da chiamare un po' enfaticamente, ma insomma per capirci, una specie di nuovo patto, bisognerebbe bisogno di un patto in cui le diverse tutto il paese, insomma, ristabilisca, rimetta dei paletti e ritrovi anche una propria identità, la propria capacità di proiettarsi nel futuro. Progettare per il futuro è il compito principale che soltanto la politica può assolvere. Ecco, individuerei alcune, se mi permettete, alcuni grandi capitoli di questo nuovo patto nazionale, chiamiamolo enfaticamente così, di cui vedo il bisogno al fine di un raggiungimento del fine comune. Noi abbiamo bisogno, sì, appunto, dicevo, di una ridefinizione del nostro futuro, di cosa vogliamo essere come collettività nazionale, ma per fare questo abbiamo bisogno però di un patto sul passato. Io credo molto in questo. Abbiamo bisogno di metterci d'accordo su che cosa è stato il nostro passato. Voi sapete che continuamente l'Italia ha questa particolarità, è l'unico paese, almeno dell'Europa, insomma, occidentale, in cui la maggior parte, moltissime discussioni politiche vertono ferocemente su questioni storiche accadute 50, 60, 70 anni fa. Questo è l'indizio di una malattia profonda del nostro organismo. Il rapporto con il passato fa parte intimamente del bene comune, perché il rapporto con il passato è la premessa per la definizione di una identità. Senza avere un rapporto pacificato, definito con il passato, una collettività non riesce neanche a avere la sicurezza della propria identità. Avrà sempre due, tre identità che si scontrano fra di loro, ognuna magari volendo sopraffare l'altra. Un patto sul passato, appunto, che definisca qual è stato, da dove veniamo, insomma, ecco, che ci metta d'accordo su questo punto, da dove veniamo. E al tempo stesso un patto, io sento molto questo punto fatto, un patto tra le generazioni. Un patto tra le generazioni, questo, diciamo così, per quello che riguarda tutto il rapporto dello Stato sociale italiano, della scuola, il rapporto con il passato è anche un rapporto che implica il problema delle generazioni. Noi stiamo attraverso un sistema scolastico che io giudico ormai a pezzi, stiamo tirando su delle generazioni che praticamente non hanno più nessun rapporto con, o quasi più nessun rapporto con il nostro passato. Generazioni che sono chiuse nella morsa sul piano del lavoro, sono chiuse nella morsa del, così, dell'egoismo degli strati sociali maturi o addirittura anziani, che sono appunto padroni dell'occupazione e sbarrano l'accesso all'occupazione dei giovani, di generazioni mature o anziane che si appropriano di una grande parte della ricchezza sociale attraverso un sistema pensionistico che appunto lascia loro le pensioni, ma non si sa che cosa lascerà invece ai giovani. Patto tra le generazioni significa anche una ridefinizione, una nuova attribuzione di senso così alla famiglia, che è il luogo dove per l'appunto le giovani generazioni si formano, dove le persone mature entrano in contatto con i giovani. Insomma, c'è bisogno che qui a voi stia a dire qual è l'importanza delle famiglie, mi sembra veramente portare vasi a Samo, però sta di fatto che questo elemento è rimasto tragicamente fuori, cioè tragicamente, è rimasto paradossalmente, singolarmente fuori di qualsiasi progetto sociale italiano, mi pare ancora oggi, sia fuori, in sostanza sia fuori. Un patto anche, diciamo, sì, un patto nazionale anche tra le, un nuovo patto tra le diverse parti geografiche del paese. Questa è anche una cosa molto importante, su cui mi rendo conto che aprendo questo capitolo, apro un capitolo che potrebbe evocare moltissime questioni che infatti sono evocate in un fatto del genere, ma appunto noi dobbiamo discutere per impedire che venga discusso male, appunto. La politica deve affrontare questo problema. L'Italia ha una molteplicità straordinaria di vocazioni, le quali possono o entrare violentemente in collisione tra di loro, oppure essere combinate in un sistema sinergico virtuoso, cosa che soltanto la politica può fare, perché automaticamente le cose non si mettono a posto. E infine appunto un patto sul lavoro, un patto sul merito, un patto appunto che, mi ricollego alle cose che diceva Giorgio Vittadini, che rimetta al centro delle questioni appunto della, di tipo sindacale, lavorativo, così, il problema appunto del merito, con tutto quello che significa. Per esempio, parlo per l'esperienza che ho di un settore particolare dell'impiego pubblico, che è quello dell'università. Non è più possibile, è una cosa che si sta rivelando micidiale ai fini del miglioramento dell'eccellenza del nostro sistema universitario. È assurdo che ci sia una eguaglianza assoluta di retribuzioni fra tutti coloro che occupano un determinato livello di anzianità nel ruolo, indipendentemente dal valore che appunto la persona abbia. Questo, diciamo così, è qualche cosa che va contro il bene comune, penso, che alla lunga va contro il bene comune. L'idea che esista una incompatibilità fra il merito e la democrazia, mentre invece a mio giudizio esiste una totale sovrapposizione tra il merito e la democrazia, l'idea che esista una incompatibilità, una opposizione tra il merito e la democrazia, è stata una delle idee più devastanti che ha coltivato la sinistra, ma non soltanto la sinistra in Italia, che ancora oggi è largamente diffusa. L'idea che se si fa una cosa meritocratica, questo è antidemocratico, mentre invece questa è l'unica garanzia per assicurare che un organismo, una struttura funzioni in modo democratico, è quello di assicurarsi che funzioni in modo meritocratico. E poi anche, vengo all'ultimo punto, rubo ancora due minuti alla discussione, mi piacerebbe un patto nazionale, uso ancora questa espressione così pomposa, un patto nazionale che definisse il nuovo carattere, non so come dire, culturale, razziale, multirazziale dell'Italia. Insomma, noi abbiamo, come tutti i paesi europei, un problema di emigrazione, di immigrazione, che nel nostro caso è più drammatico perché arrivano questi immigrati in un paese che ha un fortissimo problema di identità storico-culturale. Paesi come la Francia, l'Inghilterra, la Spagna sanno molto più di noi cosa sono. Noi invece, per la storia che abbiamo avuto da 2000 anni a questa parte, abbiamo un'identità molto più discussa, frastagliata, debole, e abbiamo anche uno Stato molto più debole, incapace di far rispettare le regole, e che quindi uno Stato che dà meno sicurezza ai propri cittadini, che si vedono indubbiamente confrontati attraverso l'immigrazione con problemi inediti. Noi abbiamo bisogno, diciamo così, di una forte, solenne affermazione che noi vogliamo essere un paese che accoglie tutti, un paese aperto, quindi una società multirazziale, ma al tempo stesso però una società che vuole conservare la propria identità storico-culturale, insomma, vuole mantenere la... Ma questo non è, cioè, non, a dirlo è facile, naturalmente, con le parole i problemi si risolvono facilmente, invece questo richiederebbe un grande sforzo. Ma qui c'è sicuramente un punto chiave della definizione di un bene comune oggi per questo paese. Finisco con un'ultima osservazione. Il professor Quadrio Curzio ha, all'inizio della sua esposizione, fatto, diciamo così, un brevissimo quadro generale delle fasi che ha attraversato lo sviluppo economico-sociale del paese negli anni 50, 60, 70. Anche io, venendo qui, insomma, raccogliendo un attimo le idee, avevo preparato una scansione cronologica di quello che è stato lo sviluppo del paese, un po' diverso dal suo, ma invece anche con dei punti di contatto, insomma. Noi siamo stati un paese che negli anni 50 si è preoccupato soprattutto di ricostruirsi dopo la catastrofe della guerra, negli anni 60 si è occupato soprattutto di diventare ricco, di migliorare fortissimamente, insomma, il proprio livello di reddito, di compiere la trasformazione da paese agricolo a paese industriale. Negli anni 70 ci siamo preoccupati soprattutto di diventare un paese uguale, di diventare una società di uguali. Abbiamo compiuto una gigantesca ridistribuzione dei diritti, di cittadinanza, di ridefinizione dei diritti di cittadinanza e anche, credo, di distribuzione del reddito. Negli anni 80 abbiamo pensato soprattutto, forse, diciamo, a consumare e a riposarci dopo tutto questo grande affare che ci eravamo dato negli anni precedenti. Negli anni 90 invece tutta la nostra attenzione si è concentrata sulla necessità di riformarci, di fare delle riforme, di riformare il nostro sistema politico soprattutto, con esiti che, ne parlavamo a tavola, lasciano, insomma, ancora dubbiosi, invitano molti pentimenti, anche se, insomma, forse più ravvedimenti che pentimenti. Cosa, appunto, gli anni che ci stanno davanti dovrebbero essere appunto gli anni della politica, io credo. Gli anni della politica, della riscoperta della politica, in questo senso della riscoperta del bene comune. Naturalmente, insomma, il problema qual è? Che, termino con questa sconsolata osservazione, che non si vedono gli attori. Noi, certo, sì, noi sì, potremmo essere noi, però certo, diciamo, tra la nostra presenza qui e la nostra poi qualità di attori di una riscoperta della politica ci sono molti passi da fare e non so se è tanto semplice farli. Termino con l'augurio che però o noi o altri ci riescano. Grazie.
Mi sembra che di fronte a questo dibattito vivace e veramente sinfonico, interessante un secondo giro, io mi permetto di provocare appunto usando la varietà degli strumenti e quindi ponendo due domande a tutti i nostri interlocutori diversi. Beh, la prima, professor Quadricorso, è inevitabile, perché è proprio l'andare a fondo sulla sussidiarietà di cui ha parlato, che è argomento che ci interessa molto. Gliene faccio anche una seconda: ma si può ancora sperare in un'Italia in cui parlare di sussidiarietà diventa da decentramento ad evolution, cioè come si divide il potere tra chi ce l'ha già, e un'Europa che tende a burocratizzare, cioè è un ideale perseguibile? E invece a Luigi Roth la provocazione, come farò poi a Della Loggia, arriva a questo punto. Ha detto giustamente il professor Della Loggia che è crollato tutto. Secondo me sono anche crollati concezioni secolari. Per esempio sull'impresa, secondo me l'idea di un'impresa che sta in piedi non perseguendo il profitto, che è giusto, ma semplicemente su un interesse, l'ha accennato Roth, di breve periodo, forse è da rivedere. È possibile un'impresa che rinasca, da come è in Italia in gran parte, da un impeto ideale, come concezione innanzitutto, da una capacità creativa, con addirittura attaccando un'idea calvinista che ha attaccato prima un'idea cattolica, secondo cui il problema nostro è di essere troppo legati a ideali? Non è che, proprio per quello che diceva lui, il primo problema è sfatare anche dalle aule l'idea che il problema del profitto sia del paperone, o paperone anche simpatico, di Shylock, mercante di Venezia, e invece avere l'idea di un imprenditore virtuoso che costruisce un bene mentre fa? Secondo, cosa vuol dire questo come rapporto con lo Stato privato? La terza domanda che pongo al professor Della Loggia è proprio riprendendo, vedendo, evidentemente siamo a scampoli, ma riprenderemo questo dibattito assolutamente interessante, spererei per esempio al meeting. La prima cosa, ma in questa ricostruzione, in quello che è caduto, non c'è innanzitutto un problema di concezione dell'uomo, per cui da un certo punto di vista la gratuità da ideale, irenico oppure di virtù eroica, diventa un valore civile senza cui è possibile ricostruire, cioè l'idea dell'homo homini lupus e dello Stato che sta in piedi su contrapposti interessi, non pone la necessità invece di un perseguimento positivo, di qualcosa che va al di là dell'interesse? Secondo, da questo chiedo se questo, che è una cosa che va in una direzione del genere, o anche questo, secondo lui, è un'utopia. E seconda domanda, ma saltando dal palo in frasca, ma c'entra, il bipolarismo riesce a far sì che sia possibile costruire proprio in politica qualcosa che dovrebbe essere un perseguimento di una società dei virtuosi, delle migliori virtù, della valorizzazione dell'altro, o non chiude proprio nel punto della politica, assolutamente importante, quello che poi magari a livello individuale viene? Come sono domande assolutamente individuali e personali, ma penso che ce ne sarebbero infinite, quindi essendo qua io le faccio quelle che voglio io, insomma.
La gratuità.
Ma indubbiamente man mano che l'esposizione dei relatori prosegue bisogna aggiustare un po' il tiro, e cercando di rispondere alla domanda di Giorgio Vittadini, cioè ma che vuol dire sussidiarietà? Oggi in Italia per sussidiarietà si intende quasi esclusivamente una questione di pseudofederalismo, devoluzione o quant'altro, questa entità che si chiama sussidiarietà verticale, che peraltro è già entrata nella riforma del titolo quinto della nostra Costituzione, che abbozza nell'articolo 118 anche una specie di larva di sussidiarietà orizzontale, una vera e propria larva, perché al di là dell'interpretazione che ne danno alcuni giuristi, apparirebbe che la sussidiarietà orizzontale, cioè quella che deve basarsi sull'autonomia e sulla responsabilità dei soggetti sociali, sia invece una specie di potere che viene loro delegato da soggetti istituzionali, siano essi lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune, l'area metropolitana. Quindi obiettivamente c'è una certa confusione sul concetto di sussidiarietà anche nella riforma del titolo quinto della Costituzione oggi vigente. Ho l'impressione che i progetti di riforma in corso accentueranno la confusione, e confusione per confusione vedremo come va a finire. Staccandomi però da tutto ciò, io sono convinto che la sussidiarietà orizzontale sia il fondamento di quello che io chiamo sia il liberalesimo sociale sia il federalismo solidale, che sono due categorie sulle quali peraltro molti hanno scritto. E intendo dire che il nostro paese sta continuamente oscillando tra due rischi opposti. Uno è quello di ricadere in una forma di dirigismo pasticciato, perché noi il dirigismo non lo sappiamo fare, e quindi diventeremo una specie, se c'è il dirigismo gallico, quello dei francesi, il nostro sarebbe una specie di dirigismo forse di un pulcino o qualcosa del genere, ma certamente non particolarmente sviluppato. E dall'altra, in forme di pseudoliberismo thatcheriano che pure il nostro paese non è in grado di gestire, perché noi non siamo gli inglesi, non siamo i francesi, siamo gli italiani. E credo che abbiamo anche tante capacità. Detto questo, credo che bisogna avere le idee molto chiare su come perseguire il bene comune, facendo sì che ciascuno faccia quello che deve fare e non invadendo i campi degli altri. Certo, il merito conta molto e tante altre, come dire, tanti altri parametri di controllo che ciascuno faccia quello che deve fare esistono. L'importante è però che ciascuno sappia quello che deve fare. Prima di misurare l'esito di un comportamento, bisogna che ciascuno sappia qual è il comportamento che egli stesso deve assumere, altrimenti non si misura l'esito. Allora, nel dire questo, io credo che molte funzioni che oggi stanno navigando non si capisce dove debbano essere chiaramente collocate nel mercato, nella società o nelle istituzioni, e in questo momento non sono precisamente collocate. E faccio tre esempi. Prendiamo il mercato, cioè l'economia. Non c'è dubbio che il profitto sia un regolatore del funzionamento dell'impresa assolutamente imprescindibile, e concordo pienamente con Luigi Roth che quando si cerca di massimizzare il profitto nel breve periodo i guai sono pressoché assicurati. Il profitto è un'entità che può e deve emergere nel lungo periodo, nella costanza del rendimento, e non certamente in operazioni che ahimè hanno portato anche ad effetti disastrosi. Ma detto questo, io chiedo, sappiamo come faranno le imprese italiane nei prossimi 15 anni a mantenere una ragionevole profittabilità, che è un misuratore di efficienza quando non è esito di operazioni fraudolente? Lo sappiamo. Io ho i miei dubbi, perché l'Italia praticamente non ha più pilastri industriali, cioè non ha più grandi imprese. Oggi esistono in Italia tre gruppi che hanno un fatturato superiore ai 20 miliardi di euro, tre gruppi solamente, e badate bene, sono gruppi sostanzialmente concentrati nel settore delle o telecomunicazioni o energia, sono due settori. Non c'è più un gruppo manifatturiero italiano grande, capace di competere su scala mondiale, che abbia un fatturato superiore ai 20 miliardi di euro. Quindi io dico, l'Italia deve in qualche modo ricostituire quello che io chiamo un qualche pilastro industriale, potrà essere nelle telecomunicazioni piuttosto che nell'energia, perché questo è essenziale per una competitività su scala europea. Chiedo a voi, esiste una politica industriale oggi che punti al rafforzamento di almeno un paio di pilastri industriali necessari per competere sulla scala globale? Non sono sicuro. Seconda osservazione, i distretti di piccole e medie imprese, che io reputo siano un patrimonio straordinario. Se voi prendete i dati della bilancia commerciale italiana degli ultimi 10 anni, e andate a vedere chi ci ha consentito di pagare il deficit energetico gigantesco del nostro paese, vi accorgete che ce l'hanno consentito le piccole e medie imprese che esportano abbigliamento, calzature, mobili, alcune macchine utensili, adesso paradossalmente anche la chimica a valle è diventato a export, è partita la chimica di base ma piccole e medie imprese sono riemerse nella chimica a valle che hanno dei surplus commerciali. Domando, esiste una politica per far sì che queste piccole e medie imprese distrettuali possano rafforzarsi in un contesto a rete perché non si possono trasformare in pilastri industriali o non esistono? La mia risposta è no. Queste imprese hanno bisogno di laboratori sul territorio per intersecare la loro capacità imprenditoriale con la ricerca scientifica e tecnologica. Qual è la risposta che ci è stata data? L'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova, con 2.000 miliardi di dotazione, un comitato scientifico composto da 22 persone, dove ci sono due imprenditori. Tutti gli altri sono stati pescati, 9 negli Stati Uniti, che figuriamoci se vengono a Genova, dipende dalla stagione, lì quando c'è la stagione dei fiori è meraviglioso, verranno anche, ma era molto meglio dare 200 miliardi a 10 distretti, quindi 2.000 miliardi, che localizzassero un buon laboratorio distrettuale dove si intersecavano le esigenze delle piccole e medie imprese e la imprenditorialità per fare ricerche scientifiche e tecnologiche. Quindi la mia risposta è negativa e questo non è bene comune. Ultima osservazione sulla quarta delle imprese, la concorrenza cinese. Ecco, io sono d'accordo che noi dobbiamo favorire nei limiti del possibile l'emergere dei paesi emergenti, ma non possiamo tollerare che questi paesi copino in modo immune tutti i prodotti italiani, come tanti altri prodotti. Questa non è liberismo, non è concorrenza, questa è frode, e la frode va repressa con i metodi tipici della giustizia che deve reprimere le frodi. Quindi io credo che noi abbiamo sotto il profilo del mercato 3 sfide gigantesche. Non vedo la risposta che né questo né altri precedenti governi abbiano dato a questi problemi. Quindi il bene comune di mercato ed economico italiano si trova nel rispondere a questi grandi quesiti. Seconda osservazione, bene comune nella società, che dicevo prima, a mio avviso, ha dei soggetti che sono titolari di diritti e ovviamente titolari anche di responsabilità. Ebbene, la società può svolgere molte più funzioni di quelle che oggi svolge in Italia e le può svolgere bene, avendo due parametri di riferimento. I soggetti che operano nel sociale debbono essere soggetti professionalmente preparati ed efficienti. Il sociale non è il luogo dove vanno gli incompetenti, il sociale è dove operano soggetti preparati ed efficienti. Questo è il punto. Naturalmente nel sociale non si producono beni economici, nel sociale non si fa profitto, ma questo non vuol dire che non si generino dei valori con metodi efficienti. E questa, secondo me, è uno dei punti su cui bisogna avere assoluta chiarezza. A mio avviso, molte forze che operano oggi nel sociale in Italia sono perfettamente consapevoli di questo. La professionalità, l'efficienza, la produzione di valori ma non di profitto, perché il profitto si fa nel mercato e non si fa nel sociale, e via discorrendo. Tuttavia il sociale non può vivere, proprio perché non fa profitto, non può vivere esclusivamente con le proprie risorse. Se facesse profitto farebbe accumulazione, vivrebbe con le proprie risorse, ma non potendo fare profitto non si può pretendere che viva solo con le proprie risorse. Pretendere che il sociale viva con le proprie risorse significa negare il sociale, e allora non facciamola tanto lunga, neghiamolo e basta. Quindi il sociale ha bisogno di un contesto fiscale che gli consenta di vivere e di svolgere le proprie funzioni, e ha altresì bisogno, in taluni casi, di un diretto sostegno finanziario da parte di Stato o soggetti che lo Stato, a cui lo Stato ha consentito di avere grosse risorse finanziarie, per esempio le fondazioni, che sono una tipologia molto interessante che stanno facendo, affinché il sociale possa vivere e svolgere le proprie funzioni. e così perseguire quel bene comune che è il suo segmento di bene comune. Non è il profitto, non è combattere sui mercati, ma è svolgere funzioni sociali. Mi rendo conto che qui si vanno a toccare temi delicatissimi, perché qualcuno dice che parlare della società che produce beni sociali nella salute, nell'istruzione, in tanti altri campi è molto discutibile. Qualcuno dice che deve essere lo Stato a produrre tutto ciò, qualcuno invece, come io penso, pensa che debba essere il sociale in forme di organizzazione specifica, efficienti, professionali e quant'altro, ma non tese al profitto. Quindi seconda tipologia di bene comune è questo. E infine, naturalmente, esistono le istituzioni che devono perseguire il loro bene comune, che non è quello del profitto e che non è quello del sociale, è il loro bene comune. E tra le istituzioni non c'è dubbio che politica estera, difesa, giustizia e altre analoghe funzioni che spettano le istituzioni devono essere perseguite con efficienza e con professionalità. Ora, quando io parlo di tutto ciò, penso per esempio che un processo civile che dura 10 anni, come dura, non dimostra l'efficienza delle istituzioni, non la dimostra affatto. I costi economici, sociali e quant'altro di un processo civile che dura 10 anni sono inconcepibili. Quindi le istituzioni, se vogliono perseguire il bene comune, devono sapersi riformare e far sì che i beni pubblici che esse producono siano davvero tali. Un processo che dura 10 anni non è un bene pubblico. Quindi ciascuno deve sapere quello che deve fare, Stato, società, mercato, ciascuno deve avere professionalità ed efficienza, e alla fine ci devono essere dei parametri di misura della efficienza e della professionalità. E poi i parametri di misura ovviamente devono essere premianti o devono essere penalizzanti per chi consegue o non consegue certi risultati. A mio avviso, se il nostro paese ricostituissimo quel patto di cui diceva Galli della Loggia, riuscendo a stabilire esattamente chi deve fare che cosa e quali sono i criteri di misurazione delle performance e delle responsabilità di ciascuno, potremmo affrontare con una certa tranquillità i prossimi 15 o 20 anni, anche perché, come diceva Luigi prima, io credo che se vogliamo fare un ragionamento dignitoso dobbiamo spingerci su orizzonti lunghi. Le prossime 3 settimane non ci servono altro se non per prevedere se qui a Milano ci sarà pioggia, vento e quant'altro, ma non di più. Grazie.
Io riparto più facilmente da una delle ultime frasi che ha detto il professor Alberto Quadio Curzio, che peraltro è una serie ed è una frase che io ho usato molte volte, richiamando ognuno a fare il suo mestiere. Questo è fondamentale, che non è solamente chiedere a qualcuno di non fare in modo da dilettante allo sbaraglio cose che devono fare gli altri, che poi diventa un alibi per non fare le proprie, ma è anche ricollocare in una corretta o tentativamente corretta scala di attribuzioni una serie di responsabilità, perché così com'è difficile che ognuno faccia un proprio progetto coerente con quello degli altri, e man mano questi progetti si sommino, la prima cosa che si deve chiedere è che lo Stato faccia il progetto di questo paese. Cioè, il grande progetto della politica industriale, per esempio, io non l'ho trovato mai da nessuna parte, l'ho trovato nei libri di storia di scienze delle finanze quando l'ho studiato. Sono rimasto incantato dalla intuizione di Vanoni quando ispirò il suo sistema fiscale, no? E tu sei maestro in queste cose, ha un certo tipo di equilibrio, di riequilibrio, di etica, di morale, quindi di restituzione di beni e servizi. Quella fu la vera intuizione, così come altri incarnarono, per esempio, in una formula che poi dopo lo sport nazionale distrusse, che era quella delle partecipazioni statali, l'allocazione delle risorse naturali e delle risorse del paese in mano al paese. Noi non possiamo subire una rapina continua da rider che passano e si fregano le reti del paese. Ma questo è incredibile. Nell'assoluto silenzio generale. E questo non è difficile, non dico denunciarlo, non è difficile vederlo, è sotto gli occhi di tutti. Alla fine della storia sarà anche una situazione dove non avremo più neanche le reti, non solamente perché le avranno in mano altri, ma saranno gestite con dei meccanismi assolutamente non di servizio. Ma non significa di fare della beneficenza o di usare il buon cuore, significa mantenere il paese a certi livelli di funzionalità che altrimenti non ha. Ecco, allora il grande progetto del paese, il grande progetto di politica industriale del paese, noi dobbiamo pretendere che venga fatto da chi deve farlo, cioè dallo Stato. È molto semplificativo quello che gli dico, ma se noi non ritorniamo a questi tentativi di chiarezza, allora permettiamo che si confonda la sussidiarietà con una vicaria che delle persone di buona volontà fanno laddove lo Stato non arriva. Ma questo non è la sussidiarietà. Io mi occupo anche di altre cose, oltre alla fondazione della fiera, ad altre fondazioni che si occupano di altre cose. Ma l'alleanza virtuosa del pubblico con il privato si esplicita con la presenza, come diceva Quadrio, di figure certamente che in termini volontaristici eccetera eccetera e qualificate manifestano in certi settori, ma non per permettere allo Stato di essere latitante in modo continuato e permanente. Non può essere che una città come Milano finga che certi problemi di migrazione, di miseria, di abitazione, di formazione non ci siano, perché altri se ne occupano. Questa è una follia, non è in questa direzione che noi possiamo permetterci di andare. E allora in questo modo dobbiamo pretendere che le risorse, diceva Primo Galli della Loggia, Quadrio, si salvino. Queste si salvino, ma sono le risorse nel paese che vanno salvate. Questo significa fare il bene comune e che ognuno ne faccia un proprio pezzo. E allora in questo ambito non è tanto l'imprenditore virtuoso o illuminato, è che facendo il suo mestiere rispetto ai meccanismi di peso che poi ognuno gestisce, perché naturalmente diversa cosa è la grande, la media, la piccola azienda, incide in termini significativi sulla realtà che costa, dove le ragioni del mercato, è vero, hanno una loro presenza caratteristica, ma non possono dimenticare le ragioni del territorio, di quelli che stanno intorno, se no diventa perverso e anche per l'azienda non va da nessuna parte. Io temo di essere troppo semplicista, ma se non ritorniamo a degli scenari in cui i riferimenti sono chiari sul grande quadro, temo che continueremo a permettere la confusione dei ruoli di qui chi deve fare cosa, ma soprattutto a permettere che quelli che non fanno non facciano e che viceversa facciano altri che non hanno il diritto di fare. In un meccanismo dove la restituzione del valore del tempo al tempo è fondamentale, al di là del fatto che chi fa perdere tempo fa peccato, no? Quindi gli sciocchi, quelli inutili, cioè, questi che fanno perdere tempo sono disturbanti. Ma il tempo è una risorsa, quindi il bene comune va ricostruito tenendo presente che questa risorsa non è una risorsa infinita e che quindi certi interventi, certe richieste di atteggiamento non possono essere lasciate alla speranza. Ora, la speranza è una cosa molto bella, ma io credo che noi ci dobbiamo fare per portatori di richieste precise in questo senso. Quadrio Curzio era perentorio su certe cose e un po' mi dispiaceva quando diceva non vedeva, no? Soluzioni o prospettive di soluzione. Io credo che però nel tentativo di riportare ad ognuno nel suo ruolo con una richiesta pressante che passa per esempio attraverso istituzioni che hanno una loro significatività molto importante, sono le reti, qualcuno le ha accennate prima, sono queste autonomie funzionali, sono questi neoborghesi che non sono più gli innominati, no, grandi capitani o imprenditori di un tempo, ma sono poi quelli che guidano grandi forti e volani per l'economia del paese. Sono le fondazioni, ma sono anche i nodi di rete, sono gli aeroporti, gli interporti, le reti fisiche, non solo le TLC, tutte queste cose che non sono in concorrenza con le istituzioni, sono accanto alle istituzioni, ma sono quelli che, facendo rete, perché sono rete, poi chiedono agli altri di fare il loro dovere, così come abbiamo tentato di dire. Ecco, io credo che dobbiamo riprendere queste cose con forza, perché, essendo uno di quelli che vede tutto sommato anche il bicchiere, non dico mezzo pieno, ma tentativamente abbastanza pieno, credo anche che in una testimonianza forte si possa riportare ognuno le sue responsabilità.
Dunque, per rispondere o tentare di rispondere alle domande fattemi da Giorgio Vittadini, ma io non credo che lo Stato, soprattutto quello italiano, cioè, si sia fondato sui contrapposti interessi. Tutt'altro, diciamo, la Costituzione della Repubblica Italiana ha previsto, se c'è un, diciamo, se qualcosa che gli si può rimproverare parecchie cose alla Costituzione, di non aver previsto gli interessi, cioè di aver previsto una società a cui venivano calati dall'alto nella prima parte, oltre che, va bene, i diritti civili e politici di tutte le costituzioni, ma delle grandi mete ideali, uguaglianza, tutela di questo, del risparmio, del paesaggio, tutto, appunto, una serie di grandi dover essere sociali che venivano così. Per l'appunto vedeva, io credo, quando Curzi ha scritto delle cose molto interessanti sui limiti della Costituzione italiana, in questo senso, non prevedeva la società, non prevedeva gli interessi, il modo di controllare e di organizzare questi interessi. Questo punto era rimasto completamente assente. Non per nulla poi c'è stato, appunto, nell'epoca immediatamente successiva, il grande sviluppo delle partecipazioni statali come braccio, diciamo così, braccio armato economico del potere politico per promuovere le grandi mete indicate dalla Carta Costituzionale. Io sono d'accordo, mi unisco di tutto cuore al, diciamo così, al lamento per l'assenza di pilastri industriali, che trovo sia gravissimo, insomma, non faccio che aderire alle posizioni espresse da Claudio Curzio, e aderisco anche, diciamo così, al rammarico di aver visto svenduto una parte così importante del patrimonio industriale italiano, che apparteneva prima alla mano pubblica e che invece negli ultimi 10-15 anni è stato consegnato a pezzi e bocconi quasi sempre all'estero. Questo fatto è anche molto interessante, che gli stranieri sono venuti in Italia e hanno comprato quello che volevano, noi non siamo riusciti a comprare un bel niente, insomma, anche questo è un elemento della crisi del paese che la dice lunga. Però diciamo anche la verità, passati gli anni 60, finiti gli anni 60, la classe politica ha saputo trovare, immaginare un progetto generale per le partecipazioni statali? No. Finito l'epoca, diciamo così, dei grandi piani di sviluppo, di industrializzazione, così. Poi, non dimentichiamoci che le partecipazioni statali, erano una voragine che inghiottiva risorse invece di produrle. E quindi, diciamo così, quando le cose stanno così, e tu vuoi mantenere in piedi quella roba che produce il danno alla collettività? E no, a un certo punto, poi naturalmente
che le operazioni di smobilizzo, di ristrutturazione siano state fatte favorendo gli amici degli amici, tutte cose che stanno venendo alla luce oggi, questo è un altro discorso, però chi aveva il dovere di far funzionare quella roba secondo fini collettivi è venuto meno alla sua funzione. Dagli anni 60 in poi le partecipazioni statali sono servite soltanto per creare consenso politico
allora,
di basso.
Allora cambio il guidatore, non cambio la macchina.
Eh?
Cambio il guidatore.
Sì, ma siccome noi vivevamo in un sistema politico in cui non si poteva cambiare, perché non c'era il ricambio, non si poteva cambiare al massimo veramente al posto di un ministro della sinistra democristiana, un ministro della sinistra socialista, che è quasi un cadere dalla padella dal mio punto di vista, e naturalmente. E allora a un certo punto si è detto, beh, visto che si può cambiare il guidatore, togliamogli la macchina di sotto, che mi rendo conto è una soluzione un po' luddistica, ma le società spesso fanno, insomma, gli organismi sociali spesso si muovono in una maniera che razionalmente non è impeccabile, tutt'altro, ma che però a un certo punto, insomma, vanno verso l'unica soluzione che gli sembra possibile in quel modo. Anche perché appunto poi questa cosa degli imprenditori, certo l'esempio che faceva Claudio Curzio, invece di dare 2.000 miliardi al centro di Genova sarebbe molto meglio dargli a dei singoli distretti che facciano dei laboratori, ma io mi domando anche quale fiume di risorse la collettività nazionale ha dato in 20 anni, 25 anni alla Fiat, e con quale risorse. Quale risultato? Cioè questi anche gli imprenditori italiani, ecco. Adesso ho detto, si vede in questi giorni che insomma, sono riusciti un po' a rimettere le cose in sesto, più o meno appunto hanno dimezzato le perdite per quest'anno, forse ritorneranno. Però, diciamo così, appunto, se da un lato le aziende pubbliche e la partecipazione nazionale in quel modo, poi dall'altro c'era appunto la Fiat che è stata inondata di un fiume di risorse, perché noi avevano addirittura, hanno scoperto un grande motore che era il Common Rail, lo hanno venduto alla Bosch, credo per un piatto di lenticchie, cioè ci sono anche delle incongruenze. Qui c'è anche un problema di professionalità, chi evocava la professionalità? Appunto, uno dei dirigenti industriali che hanno tra le mani un tesoro di quel genere lo buttano così. Una Banca d'Italia che nel giro di 3 settimane, diciamo così, butta nella voragine un terzo delle riserve per difendere una quotazione della lira che poi si vede indifendibile, mi riferisco a quello che è successo nel 92. Cioè, una collettività che non ha la possibilità di avvalersi di professionalità forti, sicure, che nel momento appunto, questo è anche un grande problema. E il bipartitismo, vedi, io penso che mi riconosco nella mia piccolissima parte colpevole per avere appunto fatto, detto la mia a favore del bipartitismo, del maggioritario e del bipartitismo, che poi in Italia sono considerate la stessa cosa, ma insomma, sarebbero cose diverse. Vabbè, benissimo. Il problema nostro è che noi abbiamo adottato il maggioritario trattino bipartitismo nel momento peggiore, cioè nel momento in cui stava per esplodere una violentissima contrapposizione politica. Il maggioritario e il bipartitismo messi insieme sono, diciamo così, colpiti al cuore da un modello di fortissima contrapposizione politica, perché il bipartitismo per funzionare ha bisogno di una mancanza di contrapposizioni estreme che possano sviluppare comportamenti elettorali virtuosi negli elettori. Quali sono i comportamenti elettorali virtuosi? Quelli in cui si decide non in base all'appartenenza del candidato, parlo soprattutto dei collegi maggioritari, non in base all'appartenenza del candidato a questo o a quel partito, ma alle sue qualità personali. Ma naturalmente questo è possibile se c'è un clima di contrapposizione attenuato, se i due candidati non si presentano come uno il rappresentante del bene e uno il rappresentante del male, perché evidentemente se la gente li percepisce così, se la contesa elettorale è percepita come una contesa tra l'arcangelo del bene, l'arcangelo del male, è evidente che io voto a occhi chiusi, non mi importa nulla, anche se quello lì è un cavallo, io voto per il cavallo, purché sia del partito dell'arcangelo del bene. L'Italia, disgraziatamente, e quindi questa non valutazione nel merito dei candidati da parte degli elettori consegna tutto il potere della designazione dei candidati alle segreterie dei partiti, che sanno che tanto possono mettere nel singolo collegio qualunque candidato, tanto l'elettorato si lascerà guidare da criteri di appartenenza partitica e non valuterà le qualità del singolo candidato, e quindi appunto vengono eletti persone appunto che hanno passato tutta la loro vita in Agrigento, vengono eletti a Varese, cioè non si tiene conto in nessun modo, ma questo è un modo, appunto, è il bipartitismo. Certo, bisognava forse pensare che quel sistema in Italia sarebbe caduto in una situazione che ma chi poteva pensare, per esempio, che appunto il polo politico cattolico, quello è stato l'elemento decisivo, perché il partito cattolico, la Democrazia Cristiana, era l'ancoraggio di tutto il sistema politico. Quando la chiusura, sì, della ditta, la dissoluzione del polo politico cattolico ha significato la disintegrazione di tutto il sistema politico. Ma questo però, Mario Segni non lo poteva prevedere, neanche io, cioè, perché questo è stato, c'è stato un concorso di circostanze negative, ecco, che adesso noi raffiguriamo tutte nel proporzionale il vertitismo, però non credo che sia giusto. E poi il discorso che si può fare è che proprio un sistema come quello, e ritorniamo forse appunto al nostro argomento e chiudo, ha bisogno che la politica non sia tanto un fatto di partiti, ma sia un fatto di impegno della società nelle sue articolazioni. Il bipartitismo e il maggioritario hanno bisogno, appunto, che lo spazio politico veda un ridotto ruolo dei partiti, ma invece un forte ruolo dell'associazionismo, degli ordini professionali, della società civile in tutte le sue articolazioni, che si occupi di politica e che quindi condizioni fortemente, per esempio, il momento decisivo della scelta delle candidature. In Italia questo non accade, perché noi siamo una società in cui invece la politica è stata consegnata per troppo tempo in appalto esclusivamente ai partiti, così come il pubblico è stato consegnato in mano allo Stato. Pubblico è stato sinonimo di Stato, politica sinonimo di partiti, e queste due cose le scontiamo poi anche adesso che ragioniamo di bene pubblico.
Allora, io penso che più che un incontro di dibattito, soprattutto se paragonato a certi talk show televisivi, è stato sono un paio d'ore di lezione, cioè di scuola, come diciamo noi, perché i contenuti sono stati ricchissimi, altro che appunto la contrapposizione a insulti che si sente appunto in quasi tutti i talk show televisivi, se non in tutti. Da questo punto di vista, la prima cosa che dico, che mi piacerebbe raggiugliati di questo per riprenderli, e lo dico in diretta, riavere i nostri interlocutori fra 6 mesi al meeting per vedere cosa è successo, magari su temi vicini, cioè nel senso di riprendere un qualcosa di simile, perché che cosa succede al bene comune, e sperando che fra 6 mesi ci sia ancora, insomma, questo è il primo punto. Però 3 conclusioni io le vorrei tirare, trasversali, no? Come quando appunto da statistici si va a prendere quello che è in comune di certe cose, no? Dei componenti dei diversi interventi. La prima questione è che cosa fa il bene comune da questi interventi? Una ricerca appassionata della verità, qualunque sia l'addizione che si dia a questo, quasi con la cosa più chiara, appassionata, perché evidentemente diciamo che uno dà il meglio di sé dal punto di vista umano, altro che una posizione scettica, è il tentativo di costruire qualcosa che va al di là di sé, dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista del proprio apporto, è la ricerca, oserei dire un metodo scientifico che io sento molto vicino a un metodo religioso, anzi lo sento assolutamente con gli stessi connotati, la voglia di scoprire dalla realtà qualcosa che prima di partire non si sa. E da questo punto di vista, forse quello che è stato detto anche da Gali della Loggia, della caduta di qualcosa, se questa caduta è la caduta dell'ideologia, deve ripartire dalla ricerca di qualcosa che abbia anche il desiderio di pensare che se si scopre qualcosa non è male, perché una ricerca che a priori dice che se si scopre qualcosa è un negativo è una ricerca che non esiste per definizione. Quindi primo punto sicuramente è questa posizione, noi la chiameremo in termini giussani il senso religioso, una domanda dell'essere, però è una posizione ben che è dell'umano, è per noi è una definizione dell'umano. Perché la seconda cosa che viene fuori è che in qualche modo in diversi ambiti, che sia un ambito economico, sia un ambito politico o sia un ambito di valori, questa parola società rinasce come punto comune dal basso. Dal basso vuol dire la parola sussidiarietà o la parola di una politica industriale o dei valori condivisi da un patto, certamente ha bisogno di una validazione, ma nasce da questo ricerca che arriva a delle conclusioni pur parziali ma esistenti. Non è una ricerca che arriva a prefigurare l'escatologico o dall'altra parte il pragmatismo, cerca di vedere quali sono i pilastri attraverso cui si viva meglio, si costruisca insieme. È stato detto, questo è stato il grande abbandono anche di alcuni anni, l'abbandono di questa valorizzazione di istanze che arrivando a certe conclusioni parziali costruiscono però un'immagine di bene comune condivisa, che sia per esempio tutta l'analisi del professor Quadrocurzio dei passaggi dell'Italia, dei pilastri dell'Italia, dei pilastri potenziali di uno sviluppo, l'idea del rapporto tra pubblico privato che ha sviluppato Roth, questo punto del patto e nel secondo intervento ancora di questa tentativo di una politica che valorizzi queste istanze, e stiamo parlando di qualcosa che è molto controcorrente, perché siamo nell'epoca dei principi, non solo del principe, siamo nell'epoca dei, come dire, dei demiurghi, siamo nell'epoca di quelle divinità che si studiavano in tempo greco, che non erano né Dio né sulla terra, stavano a metà e dovevano governare il mondo, che non si capiva mai chi fossero, neanche adesso, però dovrebbero essere il bene comune imposto. Invece stiamo parlando di una collettività che oltretutto, guarda caso, certe cose a volte sembra di dire eresie, scopriamo possa avere una sua strada. Non è un'eresia dire quello che si intuisce, che l'Italia può scegliere ancora adesso una strada, e che quindi i soloni che ci insegnano a dire che siamo troppo francesi, poco tedeschi, francesi, inglesi, non so, iracheni, non so, ancora afghani, chiunque c'ha la sua, e forse hanno un deficit di cultura. Questa è la seconda grande conclusione. E la terza è sicuramente questa visione positiva di una politica, che in tutti e tre gli interventi è una politica che prima di essere, anche al di là del tema bipolarismo o meno, ma anche vedendo questo, una politica di cose, per esempio, che io oserei dire con un termine che è cioè comune, un compromesso virtuoso nel senso positivo, o un punto in cui si arriva a conclusioni comuni, un bene nazionale che prevale agli schieramenti, per esempio la definizione di qual è una politica industriale che quasi esiste prima di quello che è lo schieramento, un patto appunto di questo tipo, una farsi indietro di partiti a favore di istanze, e anche questa è un'altra idea, lasciatemi non per piaggeria ma perché ci credo profondamente, ritornare a qualcosa che c'è molto caro, a quel discorso dell'87 di Giussani a Assago, in cui delineò i passaggi di un desiderio, opere, politica, in quest'ordine, non nel senso rovesciato, desiderio come fattore che fa ogni uomo unico e irripetibile, opere come il tentativo in cui questo desiderio diventa azione, e una politica che valorizzi questo. E io sento qualcosa che abbiamo scoperto stasera essere un bene comune, tutto da costruire, assolutamente non da definire, ma esistente, forse molto di più di quello che si pensa in giro, forse è quello che c'è bisogno, anche per riprendere lo spunto del professor Della Loggia, che condivido totalmente, di un tentativo di contributo a una, a un'era di, del futuro, come contributo economico evocato da Roth e dal professor Quadriocurzio. Forse c'è bisogno di incontri tra uomini come quelli di stasera, che non diventino dibattiti ma accettino parzialità, come fu con tante parzialità con cui fu ricostruita l'Italia, tanti passaggi che non erano finali, erano la ricostruzione della casa, dell'impresa, del territorio, perché questo forse è innanzitutto un metodo diverso da per costruire un bene comune. Un bene comune intuito dall'io, dagli organi dove l'io si ritrova, da uno Stato che valorizzi, da una società, e non un bene imposto da nessuno. Grazie, arrivederci.